Magia, stregoneria, paganesimo, va in onda via web da Radio Pagana, continuando il discorso pagano-politeista iniziato il 21 novembre 1996 dai microfoni di Radio Gamma 5 e interrotto su quell'emittente nell'agosto del 2007.
Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la terza parte della trasmissione sullo scetticismo nella programma di magia, stregoneria e paganesimo. Vi ricordo che io sono Claudio Simeoni, meccanico, apprendista stregone, guardiano dell'anticristo, e che dai microfoni di Radio Pagana ormai abbiamo iniziato da due trasmissioni a parlare dello scetticismo, cioè di quegli elementi propri del crogiolo dello stregone, dell'attività dello stregone all'interno del sistema sociale in cui vive. E la pratica della stregoneria, cioè la pratica degli elementi del crogiolo dello stregone che io vi sto dicendo, naturalmente il mio compito è quello di cercare di giustificare e di dimostrare nei limiti della dialettica possibile come la pratica del crogiolo dello stregone e degli elementi portano le persone ad avere un atteggiamento più completo e più costruttivo all'interno della società civile. In questo caso stiamo proprio parlando della società civile in sé. Dopodiché sta alle persone assumere quell'atteggiamento e farlo interiorizzarlo, cioè a farlo diventare profondo dentro di sé. È chiaro che questo non sta a me determinare la profondità in cui voi potete calare nelle vostre emozioni la pratica del crogiolo dello stregone o lo scetticismo in questo caso. È ovvio che se uno fa il tifoso di una squadra, di un partito, di un candidato alle elezioni, se lo scetticismo non lo cala a fondo rischia di prendere parecchie ceffoni dal punto di vista delle contraddizioni o delle cose che scopre nel corso della sua vita. Perché essere dei tifosi significa costruire delle illusioni, e costruirsi delle illusioni nella società civile è gravissimo, anche perché ci sono persone che hanno il cosiddetto potere e che manipolano l'informazione e che di fatto ti mandano una informazione che è sempre manipolata. Ed è una informazione che ha la finalità di creare adesione a un certo gruppo, a una certa politica, a una certa partecipazione, a dei prodotti da acquistare. E naturalmente se noi non esercitiamo un atteggiamento di verifica, un atteggiamento di critica nei confronti dei messaggi che ci arrivano dalla società, non riusciamo nemmeno a capire dove ci vogliono portare, perché faccio un esempio abbastanza semplice, diciamo così, da qualche mese ci sto riflettendo, e se voi vi leggete ogni volta che Israele bombarda o ammazza qualche palestinese, non sono mai delle persone palestinesi, ma sono sempre dei militanti, sono sempre dei membri, sono sempre qualcosa che è al di fuori dell'essere popolazione, di essere persone. Praticamente la propaganda televisiva cerca di far passare i palestinesi per non persone, quasi legittimando il genocidio che Israele sta portando avanti nei territori palestinesi. E questo è una cosa che lascia perplessi, cioè è effettivamente una manipolazione dell'informazione, per cui se non si ha l'atteggiamento scettico si rischia effettivamente di sviluppare tutta una serie di pulsioni che sono razziste. Per esempio, un'operazione del genere l'hanno fatta nei confronti dei rumeni, l'hanno fatta nei confronti degli albanesi, l'informazione l'hanno fatta nei confronti dei marocchini anni fa. Cioè, in pratica c'è sempre una tendenza dal punto di vista del potere, diciamo così, di chi gestisce l'informazione, di non dare semplicemente l'informazione, ma di creare adesione, di creare conflittualità, di creare tutta una serie di atteggiamenti all'interno del sistema sociale, e il cui scopo è gestire il sistema sociale per i propri fini e per le proprie idee. Allora, o noi abbiamo gli stessi fini, abbiamo gli stessi intenti, e allora le cose ci vanno bene, oppure non abbiamo gli stessi intenti, non abbiamo gli stessi fini, e allora ci irritiamo perché chiaramente percepiamo una violenza che si subisce. L'atteggiamento scettico è appunto quell'atteggiamento che ci difende rispetto a queste cose, ma una volta che è calato dentro di noi, una volta che l'atteggiamento scettico scende nel nostro profondo, succede un'altra cosa, cioè succede che noi ci rendiamo conto che i fenomeni che ci arrivano dal mondo, cioè le affermazioni, le frasi, gli input, in realtà sono manifestazione di un insieme, cioè l'insieme delle persone o l'insieme del suo divenuto o l'insieme della sua cultura, che verso di noi non viene fatto per comunicare, ma viene fatto per convincerci ad assumere una posizione. Quello che io vi sto dicendo per i microfoni di questa radio è per cercare di farvi capire come assumere l'atteggiamento scettico vi sia più conveniente che non illudervi rispetto alle cose. Chiaramente, se voi siete degli affaristi, anche se sapete che quello che vi arriva da Berlusconi è una truffa o una presa in giro, però siccome dovete fare gli affari vi va bene lo stesso. Ma l'atteggiamento scettico non dice che tu devi avere una posizione. L'atteggiamento scettico ti dice che tu non devi sposare intimamente una posizione a prioristicamente senza avere degli interessi tuoi. Cioè, in pratica, di riconoscere la differenza che c'è fra una posizione che sposi per interesse, per progetto, per fini o per intento, dalla realtà di quella posizione, cioè da ciò che significa davvero quella posizione. Perché se tu lo sposi, se tu diventi tifoso di quella cosa, non riesci più neanche a staccarti e ne paghi le conseguenze. Mentre se tu la usi quella cosa strumentalmente, non so, mandi al potere Berlusconi perché non vuoi pagare le tasse, il non pagare le tasse ti giustifica anche sapendo che le cose non sono chiare. E questo è importante. Quando poi, torno a ripetere, questo atteggiamento scettico si approfondisce, cosa che succede nella persona? Succede che la persona ferma un attimo la sua ragione, perché vi ricordo che lo scetticismo, il blocco del dialogo interno e la sospensione del giudizio sono i tre elementi che costruiscono il bastone dello stregone, e con l'atteggiamento scettico e con gli altri la persona ferma la sua ragione, nel senso che ferma la propria descrizione del mondo e fa emergere un'intuizione profonda che viene elaborata attraverso un sistema di elaborazione di fenomeni diversi, di aspetti diversi di singoli fenomeni, delle singole frasi, delle singole input che ci arrivano dal mondo, e questa intuizione da parte profonda emerge alla superficie, emerge alla coscienza. Però perché avvenga questa operazione dobbiamo essere coinvolti in azioni, tanto più le azioni in cui siamo coinvolti espongono la nostra struttura emotiva, sono azioni drammatiche o sono situazioni drammatiche, sono situazioni che ci fermano il cuore in gola, e tanto più l'intuizione esce, ed esce favorita proprio perché abbiamo sospeso il giudizio, abbiamo usato lo scetticismo e abbiamo fermato il dialogo interno. Ma questa è una questione abbastanza complessa e diversa. Torniamo al discorso di oggi, che è la vita, sempre sullo scetticismo, vita politica e manipolazione di massa. E qui si tratta anche di capire questa manipolazione di massa. Prima della prima guerra mondiale gli USA erano pacifisti. La maggior parte degli Stati Uniti erano contrari ad entrare in guerra. I media americani, dietro ordine del governo USA, in 6 mesi manipolarono i caratteri emotivi di massa attraverso l'informazione, che dall'assoluto pacifismo si trasformarono in assoluto interventismo. La manipolazione di strati notevoli di individui è diventata una delle arti del controllo sociale e dell'imposizione del consenso. Quest'arte si può esprimere nelle persone trasformate in massa mediante l'imposizione attraverso il condizionamento educazionale dell'atteggiamento fideistico. Se lo dice la televisione è vero, se lo dice quest'altro è vero, però è vero fino a un certo punto, cioè perché ci accorgiamo che le cose non stanno esattamente così. Però quello che voglio dirvi io è: com'è che si forma questa adesione e questo controllo? Io per le mani non ho molto materiale in questo momento, però riprendendo un attimino il discorso che fa Piaget sullo strutturalismo, Io qui ho un libretto del saggiatore, Piaget, lo strutturalismo. A un certo punto dice: poiché la nozione di un'emergenza contingente è più o meno in contraddizione con l'idea di struttura, ne riparleremo, e in ogni caso con la natura delle strutture logico-matematiche, il vero problema è quello della predeterminazione o della costruzione. Di primo acchito, siccome una struttura costituisce una totalità chiusa e autonoma, la sua preformazione sembra imporsi. Di qui il perpetuo rinascere delle tendenze platoniche in matematica e in logica e il successo di un certo strutturalismo statico negli autori che vagheggiano inizi assoluti o posizioni indipendenti dalla storia e dalla psicologia. Ma perché d'altra parte le strutture sono sistemi di trasformazione che si generano vicendevolmente in genealogie perlomeno astratte? E perché le strutture più autentiche sono di natura operativa? Il concetto di trasformazione suggerisce quello di formazione e l'autoregolazione invoca l'autocostruzione. E questo problema centrale che le ricerche sulla formazione dell'intelligenza incontrano, e l'incontrano per forza di cose, poiché si tratta di spiegare come il soggetto che si sviluppa conquisterà le strutture logico-matematiche. Allora, o egli le scopre già fatte, ma è noto che non ne constata l'esistenza, così come si percepiscono i colori o la caduta di corpi, e che la loro trasmissione educativa è possibile solo nella misura in cui il bambino possiede un minimo di strumenti d'assimilazione che partecipano già di tali strutture, oppure viceversa si riscontrerà che egli le strutture, ma che non è per nulla libero di assestarle a modo suo come un gioco o un disegno. E il problema specifico di questa costruzione sta nel comprendere in che modo e perché essa mette capo e risultati necessari come se questi fossero da sempre predeterminati. Pertanto, quello che si chiede Piaget in questi passi dello strutturalismo è perché la struttura logico-matematica, la struttura razionale, come noi la consideriamo, come noi la conosciamo, sembra quasi che sia una questione naturale del bambino, però non lo è, perché il bambino non può verificare le condizioni e le equazioni sulla struttura logico-matematica. Ma allora, dice, non può neanche imporsi sul bambino. Ma come fa allora ad imporsi questa struttura logica matematica che a un certo punto sembra riprendere sempre Platone, sempre fin dall'inizio, quasi si ripetesse nella storia continuamente? Bene, alcune forme attuali di studi della neurologia, per esempio la scoperta di neuroni specchio, ha visto come il bambino in realtà non fa altro che imitare, non fa altro che specchiare la società in cui vive attraverso lo specchiarsi nei genitori. Praticamente riproduce quelle condizioni, quegli atteggiamenti, quei modi di essere che vede nei genitori e che poi i genitori approvano nelle sue scelte, approvano nelle sue soluzioni. In pratica, non è che questa logica matematica sia fissa nella testa del bambino, ma è il bambino che fissa la sua testa in questa logica matematica perché la vede attraverso i neuroni specchio specchiarsi e trasmettersi dagli adulti in cui è. E sembra quasi che la cosa sia naturale. È naturale perché i neuroni specchio specchiano questo, ma è solo perché gli adulti non hanno fatto nessun sforzo per venire fuori da questo. Allora, dal momento che gli adulti gli dicono quanto è bella e quanto è brava la squadra della Juventus, il bambino comincerà ad essere approvato quando dirà quanto è bella e quanto è brava la squadra della Juventus. E siccome in quella famiglia ci si occupa di calcio, il calcio sarà una delle sue passioni. E questo vale per tutte le strutture logico-matematiche, che se noi continuiamo a mantenere questo sistema di società, questo sistema di vita, non facciamo altro che trasmetterlo al bambino. Ma quando il bambino cresce, deve anche accorgersi che i suoi genitori gli hanno trasmesso una struttura che è monca. In pratica lo hanno costretto ad amare questa Juventus che è così brava e che però spezza le gambe ai giocatori avversari in area di rigore, cioè in pratica fa delle cose che non vanno bene, e questo vale per la società, vale per i partiti politici, vale per lo Stato, vale per l'autorità, vale per chi ci sta attorno. Se un certo tipo di atteggiamento viene approvato dai genitori e diventa una struttura logica che il bambino interiorizza, se non c'è capacità critica, se non c'è sospensione di questo tipo di giudizio, sospensione di questo atteggiamento che viene interiorizzato in età infantile e non viene sospeso, chiaramente continuerà con questo atteggiamento e il bambino da adulto continuerà a insistere su questo tipo di atteggiamento e sarà sempre più manipolabile, perché sarà sufficiente che questo meccanismo che lui ha interiorizzato, che brava che la Juventus, si trasferisca nel partito politico, si trasferisca in un'ideologia, si trasferisca in un modo di essere nella società civile e sia privato degli strumenti critici, ma sia solo adesione emotiva, sta di fatto che questo diventa un suo atteggiamento ed è l'atteggiamento distruttivo che noi abbiamo nella società delle persone. Se lo dice la televisione è vero, non è solo una battuta, ma si tratta di espressioni, di manifestazioni emozionali fideistiche costruite dentro all'individuo affinché non sia in grado, o lo sia con difficoltà, di cercarsi i dati sui quali costruire la sua opinione e di conseguenza prendere delle proprie decisioni. Il fatto che il bambino piccolissimo noti nei genitori il fatto che ciò che è detto per televisione è oggetto di discussione, è oggetto di enfasi, è oggetto di manifestazione emotiva, il bambino piccolo continua ad agire in quei termini. Pertanto il nocciolo fondamentale della manipolazione degli adulti e gli adulti che devono uscire dalla condizione di adesione a critica, per cui fornire al bambino gli strumenti critici, che poi quegli strumenti critici saranno a sua volta sviluppati in maniera diversa a seconda delle condizioni culturali che incontra, è fondamentale. Se noi ci leggiamo la storia, troviamo che la manipolazione dei bambini è stata favorita proprio dall'attività della manipolazione degli adulti. Se vogliamo fare un esempio di manipolazione storica degli adulti, uno degli esempi più eclatanti che noi troviamo nella storia, lo possiamo vedere attraverso i gesuiti. Cioè, i gesuiti misero un piano strategico di manipolazione di massa. E anche leggendovi questo, lo prendo da I bastardi di Voltaire, scritto da John Ralston Saul. Quindicina d'anni fa, 14 anni fa, fece successo un po' questo libro, sembrava che venisse letto da tutti, poi un po' alla volta sparì, come quasi tutti i libri che hanno una leggera informazione. Dice, a proposito di Loyola, a proposito dei gesuiti, in ogni occasione Loyola si serviva di un approccio accurato e ragionato, libero dal dogma. Fece per esempio pressioni perché si introducesse l'Inquisizione in Roma per bloccare il sorgere di nuovi errori eretici, ma si oppose al suo uso in Germania, dove la Chiesa non aveva abbastanza potere per sostenerla. Nella stessa ottica politica Loyola sosteneva la pena capitale per gli eretici, ma gli sembrava che ciò andasse al di là di quanto le pretese la presente situazione in Germania possa sopportare. Le sue istruzioni ai gesuiti che operavano in Germania potrebbero essere state scritte nel nostro secolo. Dice: chi è affetto dall'errore deve essere allontanato dal governo e dall'insegnamento. I libri eretici devono essere bruciati. Qualsiasi tipo di libro, se scritto da un autore infetto, deve essere bruciato perché il popolo non impari ad apprezzare l'autore. Occorre convocare riunioni per smascherare errori particolari. Deve essere vietato chiamare evangelico un eretico. Questa ultima istruzione è da sola una delle più affascinanti. Annuncia la futura dittatura del vocabolario, che è divenuta così importante nel nostro secolo. Loyola fu il primo a riconoscere la forza di cui possono essere portatrici particolari parole, e dunque la necessità assoluta di controllarle e di farle proprie da parte della Chiesa. Meglio ancora, trattando queste parole ridotte in in cattività come icone si possono riordinare per produrre un senso politicamente utile. Nel passato c'erano state figure evangeliche di ogni sorta, alcune buone, altre cattive. Il termine significa semplicemente che porta la buona novella, ma nel futuro solo chi parlasse in nome della Chiesa avrebbe potuto fregiarsi di questa parola. Nel nostro secolo parole come capitalismo, rivoluzionario, libero sono state usate allo stesso modo. Il solo fatto di riuscire a ottenere che la parola libero venga pubblicamente attribuita alla sua parte mette l'altro in una posizione difficile. E questo è il motivo per cui gli uomini d'affari o i politici in procinto di chiudere una fabbrica o di tagliare le spese sociali, fra le loro giustificazioni invocano sempre la correttezza, insieme a concetti come giustizia, razionalizzazione, efficienza, parole mitologiche per sostituire il pensiero, l'equivalente moderno di un vuoto intellettuale. Pertanto, capite bene che in questa situazione dove il vocabolario viene usato proprio per costruire delle idee preconcette, delle idee prefissate, se non c'è un atteggiamento scettico di analisi dei dati, di ciò che le parole significano, praticamente cadiamo nella trappola delle parole, casa delle libertà, che mi significa? È sempre stato evitato di precisarlo naturalmente, perché ogni persona deve proiettare su questo il suo concetto di libertà. Naturalmente non ci casca tutta la popolazione nell'uso delle parole, ci casca una percentuale sufficiente da poter costituire un esercito all'interno della società per destabilizzare la società stessa. Questo è importante, l'atteggiamento scettico rispetto a ciò che le parole intendono. E l'analisi critica è fondamentale. Se al bambino voi gli passate l'analisi critica e imparate a superare la parola in sé, cioè a dare il significato della parola e far capire che una parola non ha un solo significato, ma può essere usata in molti contesti diversi, con molti significati diversi, e che è il significato il portante della parola e non la parola che esprime il significato, voi cambiate al bambino l'ottica con cui guardare. Ma per cambiarla al bambino, l'ottica deve essere cambiata all'adulto. Andiamo avanti. Per contro, la massa di individui che si aggrega attorno a denunciati fideistici diventa estremamente violenta in difesa degli stessi, in quanto gli enunciati fideistici ribaditi e descritti fino all'ossessione diventano difesa dall'ansia da un lato e certificato di appartenenza dall'altro. Un certificato di appartenenza che dona la sicurezza al singolo. Lui sarà anche nulla nella società in cui vive, ma non è un marocchino e non è un nero immigrato clandestino. La manipolazione mentale che porta a soggettivare l'atteggiamento fideistico degli individui si innesta su un meccanismo di empatia che lega le persone in funzione dello sviluppo sociale. L'entusiasmo collettivo per la vita. Attraverso l'adesione fideistica e le azioni dei media dell'entusiasmo partecipativo di specie, quell'entusiasmo partecipativo di specie viene dirottato in funzione di asservimento ad un capo o a progetti estranei alla persona e serve a coprire interessi diversi. L'atteggiamento scettico esercitato nel sistema sociale, unito al togliersi dal centro del mondo, ci permette di mettere noi stessi al centro dei nostri interessi e di dividere, partendo da noi stessi, le questioni principali dalle questioni secondarie rispetto alle nostre tensioni e ai nostri bisogni. L'atteggiamento scettico permette agli individui di agire per costruire il loro futuro, in quanto non sono coinvolti fideisticamente nell'adesione ad un modello, ma l'atteggiamento scettico permette loro di discriminare fra i fenomeni che il sistema sociale propone loro. Ci permette di fare dei progetti anche quando molte campane suonano e ci chiedono di aderire fideisticamente al loro suono. Il passaggio dalla manifestazione di atteggiamenti fideistici educazionalmente imposti, e vi ricordo che per educazionalmente imposti non mi sto riferendo semplicemente all'educazione che viene impartita ai bambini, ma mi sto riferendo anche a tutte quelle interiorizzazioni psichiche che avvengono ad opera di bambini attraverso la loro struttura empatica, attraverso l'uso per esempio di neuroni specchio, come abbiamo visto, attraverso la assimilazione del linguaggio non verbale che gli adulti pensano che non esistano, che però viene letto dai loro atteggiamenti, dalle loro azioni, viene letto dai bambini in maniera precisa, mentre gli adulti hanno perso gran parte della capacità della comunicazione non verbale, ma i bambini invece appena nati l'hanno alle estreme conseguenze, anche perché alle estreme conseguenze hanno la capacità empatica di percepire il mondo attorno a loro, che era la capacità fondamentale che avevano nella pancia della madre. Per cui per manipolazione mentale o per condizionamento educazionale non intendo semplicemente le parole, ma intendo tutta la struttura d'insieme che si rivolge al bambino come è nato. L'individuo che passa da un atteggiamento fideistico a un atteggiamento scettico in età adulta si trova la vita sociale praticamente a pezzi, rompe tutte le relazioni del pollaio in cui sta vivendo. Non riconosce e non estende la gerarchia del pollaio fuori della funzione sociale che quella gerarchia copre. Rimette in discussione i ruoli e le persone che gli stanno attorno, che pensano di rendere importante il loro essere persona attraverso il ruolo sociale ricoperto. L'espressione emozionale di queste persone, che prima era protetta dall'accettazione del ruolo sociale ricoperto, ora è messa in discussione e queste persone devono giustificare quanto fanno e perché lo fanno nei confronti di persone che pensavano acquisite fideisticamente. E da oggi la notizia data da Televideo Rai, oggi era allora, allora era il 5 maggio e non so di che anno. La Cassazione, è reato umiliare i figli. La dignità dei figli deve essere rispettata dai genitori, i quali nell'educare i bambini devono bandire qualsiasi forma di violenza, anche psichica. Una sentenza della Sesta Corte Penale della Cassazione stabilisce che costituisce abuso anche il comportamento doloso, attivo o omissivo, mantenuto per un tempo apprezzabile, che umilia, svaluta, denigra e sottopone a sevizie psicologiche un bambino causandogli pericoli per la salute, anche se c'è compito, anche se è compiuto con soggettiva intenzione correttiva e disciplinare. Il ruolo di genitori viene dunque messo in discussione e deve essere rielaborato. Ciò che era acquisito fino a tempo fa non lo è più. Questa è una decisione della Cassazione, ma che può avvenire nella nostra quotidianità ad opera di ogni singolo individuo. La differenza sta nelle reazioni che dobbiamo tenere presenti nel mettere in discussione i ruoli fideisticamente acquisiti. Quando un individuo fideista diventa scettico, distrugge la qualità delle relazioni precedentemente costruite e deve ricominciare da capo a ricostruirle su nuove basi. La difficoltà della costruzione di relazioni sociali di molti individui e la loro intolleranza rispetto ai fenomeni manifestati dall'insieme sociale in cui vivono spesso è dovuta al fatto che all'interno di un'educazione generale fideistica hanno mantenuto un atteggiamento scettico, a volte troppo male celato, anche se a volte è scettico in maniera parziale. Scetticismo nel sistema sociale. Come alcuni termini del crogiolo dello stregone sono presi dall'esperienza castanediana, la definizione di scetticismo è presa da una fase filosofica dell'Accademia di Atene. Lo scetticismo è un atteggiamento che un individuo assume nei confronti del mondo in quanto dubita che quanto i sensi gli trasmettono sia il soggetto reale. L'atteggiamento scettico afferma: io percepisco questo. Le mie impressioni e i miei giudizi vengono formulati in base a questo, in base a quanto percepisco dell'oggetto. Ma non so né se quanto percepisco sia reale, né se i miei giudizi su quanto percepisco siano funzionali. Perché questo modo di atteggiarsi l'ho voluto inserire nel mondo sociale umano anziché nel mondo dell'essere natura? Perché se è vero che l'essere natura è la forgia nella quale le specie costruirono se stesse, limitando ognuno a proprio modo una porzione dell'immenso in cui emergevano, è altrettanto vero che l'essere umano, come ogni altro essere mammifero placentare, sia quando è in pancia della madre, sia quando nasce, allinea e condiziona i propri sensi ai fenomeni che incontra, che sono quasi tutti di origine sociale o marcatamente sociali. Gli adattamenti che mette in atto nei confronti di quei fenomeni che gli vengono adeguatamente presentati costituisce il suo condizionamento educazionale, che si sovrappone a strumenti psicofisici che la specie ha costruito per l'individuo nel corso dell'evoluzione. Questi adattamenti soggettivi, da un lato, permettono al nuovo nato di ritagliare nel mondo in cui è nato la propria porzione, in cui muovere sensi, giudizio e poter crescere, ma dall'altro lo costringono a specializzare la propria percezione della realtà in quel modo, e solo in quel modo, e spesso attraverso la costrizione di idee a priori dalle quali far nascere la sua capacità critica della realtà. Il sistema sociale costringe il bambino a fagocitare e ad elaborare soggettivamente idee a prioristiche che vengono spacciate dal sistema sociale e vissute soggettivamente come idee naturali. Si arriva al punto di dire: sei libero di pensare quello che vuoi, purché tu lo pensi all'interno di quello che io voglio. Chi non conosce il detto «sparla dei fanti ma lascia stare i santi»? Che significa «critica l'operatore ma non permetterti di criticare la fonte dalla quale l'operatore attinge e per la quale l'operatore agisce»? 2. Verifica delle informazioni. L'atteggiamento scettico costringe l'individuo a verificare da sé le informazioni relative alla sua azione. Il sistema sociale in cui viviamo non controlla le persone attraverso uno stato di polizia, anche se usa la polizia, ma controlla le persone attraverso il controllo dei circuiti dell'informazione, in modo da stimolare nelle persone solo quelle reazioni emotive che desidera o, al contrario, assopirne le emozioni. Facciamo un esempio. Dire che Tizio è cattivo non significa nulla, ma se io appartengo al partito politico A, che è avversario del partito politico B, al quale Tizio appartiene e che contrasto, sono pronto ad accettare l'informazione come mi viene data e riempio quell'informazione col significato sostanziale che io ho in testa. Sull'affermazione generica fornita dai media, proietto dei significati, cioè la sostanzia, con quanto io immagino. Così, mentre io sono convinto di un significato, quel significato è stato stimolato artificialmente dentro di me dai media. È stato stimolato e io l'ho sostanziato attraverso la mia immaginazione. Non mi sono chiesto perché ciò è avvenuto, a che cosa serve, perché ora e per quali fini. Per contro, se io appartengo allo stesso partito di Tizio, analizzerei questa affermazione prima di proiettare la mia immaginazione per accertarmi di cosa quell'affermazione cela, qual è il significato per cui si dice che Tizio è cattivo. Anche quando in quella affermazione trovassi elementi sostanziali, sarei comunque portato a scorgervi delle attenuanti al fine di limitare in me l'impatto di quell'affermazione secondo cui Tizio è cattivo. È importante che si comprenda come, da un punto di vista istintuale, inteso come risposta emozionale automatica all'azione dei media, la verifica della qualità o la fondatezza dell'informazione c'è solo se questa coinvolge in maniera negativa la mia struttura emotiva. A questo punto si ha un sistema sociale controllato attraverso l'induzione di azioni o reazioni funzionali alla struttura di controllo del sistema stesso, mediante la manipolazione dell'informazione messa in atto dai media. Per inciso, qualche giorno fa mia moglie mi faceva notare in un telegiornale la tecnica del panino imbottito. In pratica, le informazioni della parte politica che si vogliono nascondere o fatte passare sotto silenzio si danno come servizio dentro a due servizi, uno che precede e l'altro che segue, delle parti sociali politiche avverse. In questo modo l'attenzione del telespettatore viene focalizzata sul servizio che precede e sul servizio che conclude, e solo secondariamente viene coinvolta dal servizio centrale. È un modo scorretto di dare le informazioni, in quanto appartiene a quelle tecniche finalizzate a manipolare le intenzioni e le interpretazioni dei telespettatori rispetto agli avvenimenti. Beh, poi ci sono stati altri fatti ancora, per esempio sono venute fuori informazioni per cui una data elezione regionale che una parte che non controllava le televisioni aveva stravinto, si sono fermati i flussi dei dati in modo che in prima serata questo non si sapesse e si venisse a sapere solo a notte fonda, in modo che le informazioni razionali non toccassero la struttura emotiva delle persone e non incidessero poi sulle loro scelte. Per cui ne abbiamo di tutti i colori se non stiamo attenti nella società in cui viviamo. I cristiani sanno, dopo averlo sperimentato per quasi due millenni, e le gerarchie dei sistemi sociali, quasi sempre politiche ed economiche, sanno che per controllare un sistema sociale è sufficiente manipolare la struttura emotiva di un numero significativo di bambini, a cui si insegna a parteggiare per questo o quello, parteggiare, tifare per un soggetto esterno a loro. Che cosa significa fare il tifo per questo o quello? Che cos'è questo o quello? Qualunque cosa che si contrapponga l'una all'altra. Uno contro l'altro. Proviamo a fare qualche esempio. Il buono contro il cattivo. Chi non ricorda John Wayne contro gli indiani? Quanto tifo sull'arrivano i nostri? Ricordo i ragazzini che saltavano sulle sedie nei cinema parrocchiali. E Ivanhoe? E prima del cinema? I romanzi e le osterie e le chiese dove si accendeva e le chiese dove si accendevano gli animi, le pastorelle che vedevano la Madonna, quali tensioni, quante emozioni si sono manifestate nelle chiese e nei confessionali, e l'eremita Pietro che scaglia quei suoi discorsi insieme a Gualtiero senza averi, su quale stato emotivo hanno agito, quanti morti per le crociate. Tu tifi per il Milan o per la Juventus? Per il Chievo, rispondevo sarcastico. Allora, è passato molto tempo, quando fu scritto questo dibattito per la prima volta. Ed è proprio quella risposta, che vanno sollecitando i controllori del sistema sociale. Sarcastico. Sei sarcastico, ma sei nel gioco. Anzi, ti aiutiamo. Adriano Celentano prepara un bel film sentimentale sulle prodezze del Chievo Verona, che credo poi non sia stato più fatto. Così si gioca ad alimentare la peste emozionale nelle persone. E vediamo un attimino se c'è qualcosa che ci dice Saul nei Bastardi di Voltaire. A proposito della competizione, dice il giudice americano Leonard Hand fu tra i primi a segnalare l'importanza che il culto della competizione stava assumendo in Occidente. Nel 1922 metteva così in guardia gli studenti del Bryn Mawr College. Nella competizione è latente un'antinomia fatale. Gli uomini si imitano il colore l'un l'altro, in caccia di un riflesso da fonti che non mandano loro stesse alcuna luce. Sono camaleonti circondati da altri della stessa specie, che misteriosamente prendono il loro colore da un ambiente che ne è privo, e questa è la disfatta che aspetta inevitabilmente una comunità organizzata sulla fama come motivazione universale. Ci siamo in qualche modo abituati che essere il migliore significa essere qualche cosa. Il corridore più veloce, il più grande inventore, quello che beve più birra in mezz'ora, il miglior giocatore di scacchi, quello che fa più piroette sui pattini, il migliore della classe, dell'università, il migliore nel lanciar freccette, il termine eccellenza può dare l'impressione che ci interessi il contenuto quando cerchiamo soprattutto un risultato misurabile. Un sistema di classificazione o un sistema di classi con in cima un re del meglio. Quanto si sia sviluppato velocemente questo sistema lo si può apprezzare nelle parole di Wright Mills, scritte 30 anni dopo quelle di Hand. La celebrità di professione, maschio o femmina, è il coronamento dello star system, di una società che ha fatto della competizione un feticcio. In America questo sistema è portato fino al punto che un uomo capace di spedire, con più efficacia e abilità di ogni altro, una pallina bianca in una serie di buche scavate in terra, acquista il diritto di frequentare, con un piano di parità sociale, il presidente degli Stati Uniti. La teoria è che la competizione coinvolge ogni individuo, portandolo a dare il meglio di sé. La competizione e la fama che ne deriva vengono considerati uno dei grandi successi della nostra meritocrazia razionale, promettendo l'automiglioramento e la partecipazione. Bene, queste osservazioni che sono state fatte da Ratson Saul in I Bastardi di Voltaire, in realtà è una cosa importante. Perché? Perché noi ci dimentichiamo che il fatto che Maradona fosse così bravo a usare la palla al piede, i giornalisti pensavano che fosse anche altrettanto bravo di risolvere i problemi sociali di Napoli e non si rendevano conto invece della stupidità di quello che facevano. Così si gioca ad alimentare la tensione emotiva delle persone. Le persone vengono indotte a fare il tifo, anziché ad analizzare quanto viene loro imposto. A fare il tifo e a proiettare il loro immaginato, la loro ragione è finalizzata ad alimentare strutture, strutturare e manifestare le loro emozioni per questo contro quello. I partiti politici che cos'erano? Con l'uso e la manipolazione delle informazioni si può far vibrare il militante di questo o di quel partito e farlo funzionare come la struttura di controllo sociale vuole usarlo. Le emozioni riposte nel comportamento di soggetti il cui controllo è fuori dalla portata di chi si fa coinvolgere emotivamente sono le catene che il sistema sociale impone ai suoi moderni schiavi per controllarli. Quel controllo può essere rotto dal singolo individuo quando si chiede a me cosa viene in tasca. Che significa? Io sono vicino a quel partito politico perché voglio raggiungere collettivamente quegli obiettivi. Non sono coinvolto emotivamente, ma solo razionalmente. Se Pietro l'Eremita predica la crociata contro gli infedeli, io mi chiedo, a me, che me ne viene? Diverso è se i mongoli, o chiunque altro, è alle porte di Vienna. Allora sì che me ne viene qualcosa. A Danieli un po' di più però, eh? Però ricordatevi che suscitare paura e ansia è arte dei media, e paura e ansia è suscitata rendendo oscuro il futuro. E anche di questo ne parla Saul nei Bastardi di Voltaire. Il sistema sociale umano è fondato sulle relazioni di dare e avere di cose, sempre oggetti con una rappresentazione materiale. L'individuo nel sistema sociale è una rappresentazione reale fenomenologica materiale. Solo che il comando del sistema sociale, anziché pagare la realtà dell'individuo e il suo lavoro, gioca sulla sua struttura emotiva per appropriarsi dell'individuo senza dare nulla in cambio. Davanti ad un contributo fenomenologico dell'individuo al sistema sociale, il comando del sistema sociale risponde con contributi virtuali. Si sente dire: fate più figli perché il controllo della natalità porta all'invasione degli esseri comunitari. Qualcuno afferma: bisogna proibire l'aborto. Chi parteggia per questo o per quello fa il tifo. Chi può o non può abortire si deve chiedere, a me, per la mia vita, cosa mi conviene? Loro fanno leva sulle mie emozioni, ma io, se aderisco alle loro sollecitazioni, sarò chiamato ad un lavoro non retribuito. Se il comando del sistema sociale vuole quel risultato, paghi le persone con cose materiali, visto che pretende un lavoro materiale, e che lo paghi tutto e subito. L'atteggiamento scettico nel sistema sociale ci protegge dal tentativo di manipolare le nostre emozioni attraverso l'uso dell'informazione. Per esempio, quanto costa il lavoratore al datore di lavoro? Ma ci rendiamo conto della stupidità di questa affermazione? Quando è il lavoratore che mantiene il datore di lavoro? Il datore di lavoro può aver fatto un investimento, ma chi mantiene quell'investimento, chi fa guadagno a quell'investimento è il lavoratore. Però basta l'informazione per far diventare il lavoratore un soggetto di carità. Con l'atteggiamento scettico ci sottraiamo alla manipolazione esterna. La manipolazione delle nostre emozioni non è limitata ad esse, ma attraverso la manipolazione delle nostre emozioni, il nostro pensiero, le nostre idee, le nostre azioni vengono costrette in direzioni diverse dai nostri interessi. Senza l'atteggiamento scettico, l'individuo costruisce il suo pensiero e il suo giudizio partendo dalle sue emozioni manipolate, piegando ad esse i suoi bisogni e le sue aspettative. Dal momento che i manipolatori sono sempre comunque parte del mondo sociale, gli individui sono sempre emozionalmente costretti ad aderire a schemi imposti. L'imposizione varia a seconda dell'aspetto che viene messo in evidenza al nuovo nato e alla sua capacità di interagire in base alla sua attenzione che egli pone sui suoi problemi. In ogni caso c'è sempre il tentativo, quasi sempre a buon fine, di allontanare la percezione dell'individuo dalle soluzioni relative ai suoi bisogni per concentrare la sua attenzione sui bisogni indotti dal comando del sistema sociale in cui vive. E siccome la trasmissione si sta facendo eccessivamente lunga, mi fermo a questo punto per la prossima trasmissione relativa allo scetticismo di magia, stregoneria e paganesimo. In effetti ho già sforato abbondantemente con i tempi che erano previsti per la terza parte della trasmissione sullo scetticismo di magia, stregoneria e paganesimo, e devo darvi appuntamento per la quarta parte che farò prossimamente. Pertanto ricordatevi sempre, ricordatevi che il crogiolo dello stregone è fatto da elementi che applicati in maniera costante vi permettono di costruire al meglio voi stessi nella situazione sociale in cui vivete, qualunque meglio voi possiate, a cui voi possiate tendere in qualunque momento della vostra esistenza. Bene, vi ricordo che sono Claudio Simeoni, meccanico, apprendista stregone, guardiano dell'anticristo, e vi do appuntamento per la prossima trasmissione di magia, stregoneria e paganesimo. Ciao a tutti. Vediamo una...